nostro player. Siamo pronti per introdurre l'intervista odierna con Paolo Gresta, autore del libro Il Lato B. Sottotitolo: Da comparsa superstar, la storia di B-side, scarti e outtake diventati leggenda, edito da Arcana. Una bella idea, sostanzialmente. Quanti dischi, quanti 45 giri abbiamo che spesso, insomma, abbiamo comprato il loro lato A, il lato B talvolta è stato trascurato, ma in alcuni casi il lato B ha avuto più successo del lato A. E allora parleremo di questo proprio con Paolo Gresta, che nei nostri studi tra poco partirà anche l'intervista con lui. E intanto ci ascoltiamo una canzone importante, che è la canzone di Marinella, che originariamente nel 64, ovviamente la canzone di Fabrizio De André, originariamente nel 64 era il lato B di Valzer per un amore.
La storia di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore. Ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Anche furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò cent'anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose.
E questa è la splendida la canzone di Marinella. Oh, Fabrizio De André, ho lanciato la diretta video su Twitch, twitch.tv/radiocittaperta, quindi potete vedere il video sia da twitch.tv/radiocittaperta, ma anche semplicemente andando sulla home page di RCA, www.radiocittaperta.it, vedrete proprio il video. E quindi parliamo di questo libro, vi faccio vedere in primo piano Paolo Gresta, Il Lato B. Come vi dicevo, Da comparsa superstar, la storia di B-side, scarti e outtake diventati leggenda, edito da Arcana. E a questo punto metto soprattutto in primo piano Paolo, eccolo qui, benvenuto Paolo qui su Radio Città Aperta.
Buongiorno Gianluca, grazie mille dell'invito e buongiorno a tutti.
Paolo Gaesta, giornalista, già autore anche di un altro libro nel 2016 chiamato One Shot Band, curatore e direttore di www.theparallelvision.com e adesso autore, ripeto, di questo lavoro, Il Lato B. Ecco, una bella idea, come gli dicevo anche in privato, nel senso che insomma, il pensare di analizzare quei brani che hanno avuto successo partendo come lato B e quindi magari con il rischio di rimanere non considerati è stata una bella intuizione. Come ti è venuto in mente?
Grazie mille. Allora, guarda, io sono sempre stato un po' attratto dagli underdog, no? Quindi o dai dimenticati o dai sottovalutati, ecco, mettiamola così. Tant'è che appunto anche il primo libro che scrissi era un po' su questo tenore qua, esatto. E in realtà mi venne in mente poco dopo aver scritto il libro del 2016, quindi pochi mesi dopo, poi ci misi un po' di anni a sviluppare l'idea. Però ecco, mi ricordo che ero in macchina, insomma, e passò Piccola Chiati dei Pooh, no? Okay. Che tra l'altro poi appunto ho anche inserito nel libro. E il commento successivo appunto del conduttore, il commento successivo al brano fu che era un lato B, Piccola Chiati, che però fu il primo grande successo dei Pooh, no? Che poi appunto lanciò la loro carriera. E quindi mi chiesi semplicemente, ma quanti ce ne stanno di brani come questi, sottovalutati, magari scelti come riempitivi, no? Come tappabuchi alla fine, che invece poi hanno avuto un grandissimo successo e sono stati amati, apprezzati, ricordati, fino a poi a diventare dei classici, perché comunque tantissime canzoni che ho selezionato sono diventate immortali, sono diventate dei monumenti, insomma, della musica contemporanea. E quindi ho cominciato a scavare e ovviamente poi più scavi, più escono fuori cose, più ci prendi gusto, insomma ne ho trovati tantissimi e ne ho selezionati soltanto 30, diciamo quelli magari un pochino più riconoscibili,
okay, no? Più noti.
Quelli un pochino più noti, esatto, quelli che immediatamente insomma ricordi di aver sentito almeno una volta, ecco. E cioè io sono stato non stupito, molto di più quando ho letto certi titoli, perché ad esempio La Bamba, per dire, no? I Will Survive, I Feel Love, Unchained Melody, il pezzo di Ghost, insomma,
esatto.
No? Oppure ecco la stessa canzone di Marinella, che comunque è uno dei brani simbolo di De André, e che in realtà poi insomma ha una storia particolare.
Beh, è successo,
no?
Con la canzone, con il rifacimento di Mina in TV.
Esattamente, esattamente. E pensa che lui la scrisse nel 62, la pubblicò nel 64 e il brano di Mina è del 67, quindi comunque attese tantissimo, no? Prima di essere conosciuta e di arrivare allo status che ha adesso. Tant'è che addirittura De André stava pensando proprio di smettere di scrivere canzoni, stava pensando di tornare agli studi in giurisprudenza, no? Di diventare avvocato. Invece poi Mina lo riacchiappò per i capelli letteralmente e gli regalò questo successo che lui non si aspettava più. Per cui ecco, l'idea parte da lì. Alcune canzoni diciamo le ho escluse perché piacevano soltanto a me o perché comunque
tipo?
Ce ne sono un po', adesso.
Vabbè, okay.
Ce ne sono tante,
troppe.
Guarda, ce l'ho scritte da qualche parte, siccome sono passati un po' di anni non me le ricordo.
Ma quindi
tutte.
Un libro che hai scritto tempo fa?
Allora guarda, il libro l'ho cominciato nel 2021, quindi 3 anni fa, poi purtroppo ho avuto un po' di vicende insomma un po' problematiche e quindi ho dovuto tirarlo fino a pochi mesi fa e quindi l'ho chiuso febbraio 24, diciamo col rischio tra virgolette che ovviamente qualcun altro avesse avuto la stessa idea, no? Però insomma fortunatamente non è stato così, non c'è stata, e ringrazio anche tantissimo Arcano ovviamente per la pazienza, voglio dire, perché mi hanno aspettato appunto per tutto questo tempo e mi hanno aiutato molto anche con l'editing e tutto quanto, quindi soprattutto grazie a loro. E quindi ecco, diciamo che l'idea era anche quella di creare delle piccole storielle brevi, perché io sono un grande amante del racconto breve, quindi non più di 3-4 pagine, sai, proprio la lettura da sera, no? Che tu ti fai lì, la cominci e la finisci nello stesso momento, quindi non è l'ansia che è un capitolo lungo, che no, 20, 25, 30, invece no, la finisci subito, quindi molto, molto, molto easy, molto leggero, però pieno. Cioè, anche molto denso, pieno di notizie, pieno di fatti, pieno certo. di episodi strani, particolari. E poi già le canzoni in sé, voglio dire, già dagli stessi titoli, come dire, già quello è un racconto, già quelli fanno racconto a sé, ecco.
Che poi si va anche in ordine cronologico. Se
in ordine cronologico, esattamente.
Cioè si parte più o meno dagli anni 50 sì. e si arriva alle cose più...
Si arriva degli
anni 90,
al 2004, sì.
Al 2004,
al 2004, sì.
E quindi, ecco, che tipo di ricerca hai fatto? Nel senso, ecco, poi hai avuto quel brano, quell'intuizione, poi ci sarà stato anche tipo tutto uno studio per quella canzone, per quel tipo...
Sì, allora, immagina che ovviamente ogni canzone era, era come scrivere una piccola tesi, no? Quindi ogni capitolo dovevi ricominciare tutto quanto da capo, in pratica. E sono andato soprattutto su fonti estere, non su fonti italiane. Ovviamente non
certo,
per gli italiani, insomma.
Per gli italiani.
Però, siccome gli italiani sono soltanto quattro nel libro, sono De André, Battisti, Ipu e Branduardi. E, per tutto il resto ho cercato fonti estere non tradotte in italiano, okay. o quantomeno per la maggior parte, insomma, non tradotte. Perché volevo proprio informazioni fresche, inedite. Quindi sono andato su fonti sia digitali, ovviamente, quindi molte interviste, molti blog, molti forum, e non soltanto, ovviamente, vabbè, Wikipedia per le cose, le date, no? Beh, i certo. numeri, però moltissimi forum, moltissimi, diciamo, spazi creati dai fan, quindi i fan che accumulano materiale, no? E per cui quello è stato vitale, è stato importantissimo. E poi ovviamente anche alcune fonti analogiche, quindi libri che avevo a casa, sì, ho fatto un po' di ricerche in biblioteca, ho ascoltato tantissima musica su YouTube, e, tante versioni, tante cover della stessa canzone, quindi anche per rendermi conto di quanto impatto avesse avuto quella canzone,
certo.
no? E ce ne stanno veramente alcune che sono state coverizzate migliaia di volte.
Tipo Gloria,
sì,
si parlava dei Dem, ossia di Van Morrison.
Bravissimo, esatto. Ma veramente, cioè, centinaia e centinaia di cover, quindi comunque lì ti rendi conto che la canzone è stata importantissima, non soltanto per il fan, per chi compra il disco, ma proprio per la comunità degli artisti musicale.
Certo. È un altro brano che sorprende, Roadhouse Blues dei Doors.
Eh già. Roadhouse Blues dei Doors era, tra l'altro, era stato scelto come canzone di apertura di Morrison Hotel, però non come singolo. Quindi, ovviamente, poi ecco, molti di queste canzoni, molti di questi lati B, pochissimo tempo dopo sono diventati singoli ufficiali,
esatto.
perché poi i discografici si sono accorti che effettivamente c'era un potenziale, c'era tantissima gente che aveva apprezzato quella canzone, e soprattutto tantissimi DJ, perché poi sono stati i DJ le figure chiave
certo.
del successo di molti di questi lati B, perché fondamentalmente loro come a te, no? arrivano i dischi, però poi siete voi che scegliete fondamentalmente quello che volete passare.
Sì. Lì ai massima sì, diciamo almeno da queste parti, ultimamente poi succede magari che ti mandano solo, ormai negli ultimi tempi, ti arriva il singolo che è solo lato A.
È solo lato A, infatti questo pure è il discorso,
esatto.
perché non c'è più quella
45,
cultura, no? Il 45 sì, oppure il CD per dire, cioè
certo.
il CD comunque c'era il singolo, però poi magari c'erano 4-5 remix,
esatto.
quello che era. E invece appunto i DJ si innamoravano immediatamente di quel lato B, per cui lo passavano di continuo. Per cui stava sempre in rotazione, quindi le persone, quando andavano magari nei negozi di dischi, chiedevano quella canzone, però non la trovavano,
non
perché
la trovavano, certo.
il negozio di dischi diceva: guarda che il lato A, il singolo che è uscito è questo, ok? Quindi neanche sapevano che ci fosse un lato, che fosse il lato B di quel singolo là. Quindi quello fu molto importante. Roadhouse Blues sta proprio su questo solco qui, perché era praticamente uno dei pezzi più ballati in assoluto, uno dei pezzi più richiesti, più amati.
Lato B, scusa, di
allora il lato B,
ora andiamo a ripescare,
sì,
qua
vabbè,
ce la farei, ecco, di You Make Me Real,
You Make Me Real,
1970,
E ecco, You Make Me Real, per esempio, come tantissimi altri lati A, sono state canzoni scelte dai produttori, dalle etichette discografiche, quindi diciamo quasi senza interpellare l'artista, ok? Perché secondo loro quello era il pezzo più commerciale, più giusto per la classifica.
Certo.
Per poi venire completamente smentiti, no? Pochissimo tempo dopo. Per Roadhouse Blues è voluto veramente un mese forse, ma neanche. Però per esempio, ecco, la canzone di De André ha aspettato diversi anni, no? Per poi sbocciare.
Esplode,
esatto.
Certo.
E quindi, diciamo, di questa canzone qui, di Roadhouse Blues, Jim Morrison era particolarmente orgoglioso. Tant'è vero che lui perse del tempo a spiegarla un po' ai suoi compagni di band, cosa che non faceva mai, un po' perché non gli andava, un po' perché stava sempre male, insomma, quindi non era molto sicuramente portato a spiegare le sue canzoni. Invece per Roadhouse Blues era preso molto bene, okay. Racconta Manzanek, insomma, e Krieger. Lui raccontava proprio la sua ispirazione, come l'aveva scritta, quando l'aveva scritta, ispirandosi appunto a questa locanda, no? Californiana, che stava in mezzo al deserto, che era diventata una sorta di meta di pellegrinaggio per un certo periodo, okay. di artisti, musicisti, di attori, perché era immersa in questa natura incontaminata, quindi tutti volevano andare lì a vederla. E il verso che lui scrive, "Keep your eyes on the road, your hands upon the wheel", era vero, nel senso che per raggiungere questa locanda dovevi attraversare una strada estremamente complicata da gestire, perché era piena di curve, era pericolosa, quindi dovevi veramente stare attento, quindi tenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante, no?
Okay.
Quindi lui dice esattamente quello che
quello
era,
che...
Quello che era, sì. E poi appunto fu scelta come pezzo di apertura del disco, e mentre You Make Me Real, insomma, non ebbe, ecco, questo grande successo, sì.
E allora ci andiamo ad ascoltare ovviamente Roadhouse Blues per Doors.
Ashen lady,
Roadhouse Blues per i Doors. Stiamo parlando del libro Il Lato B, che vi sto facendo vedere in camera, ad opera di Paolo Gresta per Arcana Edizioni. Se volete porre delle domande, se volete commentare, insomma interagire con noi in questa chiacchierata con l'autore, con Paolo Gresta, qui nei nostri studi, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Oh, allora, quindi, altro brano dei 30, no, che sì, sono presenti in questo lavoro. Si diceva che tu in passato hai scritto un altro libro, ecco, One Shot Band. Di che cosa si tratta?
Allora, quello era un libro che parlava di artisti e solisti o di gruppi che avevano inciso soltanto, un disco nella loro carriera e che per qualche motivo quel disco era stato importante.
Di successo,
sì, avevano creato qualcosa di unico e ecco che poi è diventato di riferimento. In copertina ci mettiamo i Monks, che erano un gruppo proto-punk di metà anni 60, e per cui loro inciso soltanto appunto un disco che era Black Monk Time, e praticamente quel disco fu riscoperto tantissimi anni dopo, negli anni 90 addirittura, perché fu bandito all'epoca, perché era un disco abbastanza profano per gli americani, diciamo, perché praticamente loro erano 5 militari di stanza in Germania, ok?
Esatto.
Quindi c'era la guerra di Vietnam, insomma c'erano diverse questioni politiche delicate. E loro erano contro la guerra del Vietnam, ok? Quindi praticamente quel disco fu censurato in pratica sia in Inghilterra che in Gran Bretagna, scusami, sia negegli Stati Uniti che in Gran Bretagna, e, per le tematiche che appunto portavano avanti.
Certo.
Ma le sonorità erano sonorità che poi vennero riprese negli anni 70 dal punk. Però loro diciamo che lo anticiparono di una decina di anni, ecco. Quindi diciamo un disco dimenticato, ma un disco estremamente importante.
Recuperato in
sì, seguito. Che poi appunto creò letteralmente un genere, ecco. Quindi diciamo l'idea era quella. E ecco, questo.
Quindi è un libro comunque uscito nel 2016 che si trova ancora, si dovrebbe trovare.
Sì, si dovrebbe, online si trova sicuramente, fu anche ristampato, insomma andò abbastanza bene.
Arcana, sempre la casa editrice.
Sempre con Arcana, sì.
Oh, diciamo che poi tu sei anche attivo con The Parallel Vision, che è proprio il tuo sito, theparallelvision.com. Ecco, raccontaci di che cosa si tratta.
Allora, The Parallel Vision è una testata giornalistica, quindi è un quotidiano online che si occupa di informazione culturale su Roma e provincia, quindi noi ci occupiamo principalmente di eventi piccoli e medi che accadono appunto a Roma, nella provincia di Roma, e da qualche tempo anche in altre province del Lazio, quindi siamo un pochino allargati.
Sì, ho visto che ci sono anche delle sagre.
Sì. quelle funzionano sempre,
beh, sì,
non
no.
C'è niente
poi
da
per
fare.
Chi rimane in città sono sì. Fondamentali.
Esatto. Quelli vanno bene per tutto l'anno, tra l'altro, quindi è una cosa, insomma, evergreen.
Poi ho visto musei, mostre d'arte,
sì,
insomma.
Sì. Noi ci occupiamo, ecco, dalla musica, alla letteratura, agli eventi multidisciplinari, ai libri, ovviamente, ma anche all'ambiente, al benessere e al teatro. Quindi, comunque, cerchiamo di coprire un pochino tutto quanto. Siamo un quotidiano generalista. E nasce nel 2014 come blog mio, personale. E poi si trasforma in un blog collettivo e poi invece nel 2019, se non sbaglio, l'ho registrato, insomma, al Tribunale, è diventata una testata giornalistica. Quindi diciamo ha avuto una crescita costante, fortunatamente, l'ho fondato tantissimi anni fa, 10 anni fa. Perché? Perché fondamentalmente per dare spazio a quegli articoli che non mi pubblicavano altrove, per vari motivi, non perché ci sono le persone cattive, perché purtroppo
non c'era spazio,
la linea editoriale era diversa, sai, quindi magari mi ricordo la recensione dei Prodigy di The Day Is My Enemy. Mi ricordo che quella purtroppo non riuscii a pubblicarla, quindi dissi: senti, sai che c'è, mi faccio il blog mio e me la pubblico per conto mio. E così ho fatto anche per altri dischi, per altri libri, così. Poi fortunatamente ha preso piede questa cosa e quindi poi ho continuato, ho allargato lo spettro e ho cominciato anche a parlare di eventi appunto piccoli e medi, perché in realtà il vero, il vero scheletro della vita culturale romana è fatta di questi eventi qua, cioè della presentazione del libro nell'enoteca, per dire, oppure del concertino acustico,
certo, sì,
nella piccola libreria, no, di periferia. È pieno di questi eventi, e che ovviamente non trovano spazio sui grandi media, per cui io, così come fortunatamente altri colleghi, insomma, ci occupiamo di queste realtà, e ho visto che c'era tantissimo da dire e da raccontare, c'erano tantissimi anche artisti estremamente validi e importanti, e quindi ecco, poi ecco il discorso degli underdog, no, e dei sottovalutati. Cioè, io ho questa cosa qua, non so.
No, ma sai, ti capisco bene, perché comunque quindi... poi tante belle cose musicali, artistiche, di lettura, spesso non vengono spinte adeguatamente, non hanno quella visibilità che meritano, e quindi compito nostro,
sì,
è,
sì,
dare, esatto, evidenza,
esatto,
insomma,
è il nostro dovere,
che,
sì,
riteniamo opportune e valide, quindi... Bene,
grazie.
theparallelvision.com.
Sì, quindi facciamo questo, e ho idea di arrivare anche a Milano, adesso vediamo, di fare un'edizione milanese, però ne parleremo l'anno prossimo.
Quindi con redattori di su?
Sì, esatto. Okay. Fare la stessa cosa però a Milano.
Ok.
Sì.
E tra l'altro tra un po' uscirà il podcast, l'intervista con Paolo Gresta sul sito di Radio Città Aperta, e oltre al file audio troverete anche scritto Parallel Vision in rosso, cliccate là e sarete rimandati sulla pagina del sito, così da analizzarlo al meglio. Hai fatto qualche presentazione? Ci sarà qualche presentazione del libro?
Allora, questa è la prima che faccio in assoluto, quindi grazie due volte, tre volte, quattro volte, perché sono felicissimo. La presentazione ufficiale, fisica, diciamo, dal vivo, insomma, davanti, ecco, a un pubblico, dovrebbe essere il 5 settembre.
Giustamente.
Il 5 settembre, e da Moby Dick a Garbatella, dalla,
okay,
libreria Moby Dick di Garbatella, sì.
Ottimo.
Quindi dovrei stare lì il 5, e, in dialogo con Valentina Farinaccio, che appunto è la persona che gestisce quel posto, ed è una scrittrice, insomma, famosa, sì, una giornalista di Repubblica, del Venerdì di Repubblica. Quindi il 5 settembre, e quindi però ecco, questa è la prima uscita.
Buono, però intanto lo trovate nelle librerie.
Sì, esatto, in libreria,
in
online.
Oppure sì, online, anche in Kindle.
Non lo so. Non lo so, sinceramente, vabbè, non te lo so dire.
Cercate al,
sì,
massimo, se non me.
Sì.
Però, insomma, noi supportiamo sempre poi anche il cartaceo, perché comunque è bello avere un bel libro sostanzioso. Aspettate, ve lo faccio rivedere adesso anche in un primo piano. E il lato B, quindi Paolo Gresta, tra l'altro, insomma, l'estate, siamo ad agosto pieno, è anche un motivo per approfondimenti di letture sotto l'ombrellone o in qualche posto di montagna, oppure a casa se non partite, però c'è un pochino più di tempo disponibile, questa può essere assolutamente una lettura più che sfiziosa e di ricerca e di recupero. E del lato B, che forse si conosce, ma a quel punto anche del lato A, che ha avuto meno
esatto,
successo.
Visto che ci siamo, sì.
E adesso ce ne andiamo negli anni 90 con gli Underworld di Born Sleepy. Qui però c'è un discorso particolare, perché poi il lato A e il lato B più o meno sono gli stessi.
Allora, qui c'è un discorso particolare, sì, è vero, perché la canzone, il titolo della canzone è lo stesso, però... La Born Sleepy che tutti noi conosciamo e che associamo istantaneamente a Trainspotting, quindi no,
sì,
al film di Danny Boyle, è uno dei remix di Born Sleepy e basta, perché la canzone che è diventata famosa è Born Sleepy.nux, cioè N-U-X-X, ed è il remix che poi ha fatto proprio il botto e che Danny Boyle ha scelto, tra l'altro, perché se tu ascolti il brano originale è molto molto diverso dal remix, no? Ed è ovviamente, insomma, abbastanza così povero, non è, onestamente non è un granché, mentre questo remix
tiratissimo, che ancora si
questo
balla
remix,
nelle
sì,
discoteche,
esatto, perché ha più di 20 anni poi, tra l'altro, ed è ancora freschissimo, no? Cioè ancora un pezzo che i DJ mandano molto spesso, no? In discoteca si balla tantissimo,
Ne so qualcosa almeno.
Beh, certo, immagino. E Danny Boyle lo scelse perché disse questo. Disse: Trainspotting è un film che parla di eroina, però ritmicamente è più vicino all'estasi. E Born Sleepy, punto Nax, è esattamente fatta di estasi, cioè ricorda proprio quell'effetto lì, non dell'eroina ma dell'estasi. Quindi quando ascoltò il pezzo impazzì, cioè gli piacque da morire, e però inizialmente ricevette un rifiuto da parte degli Underworld. Perché? Perché gli Underworld, diciamo alcuni amici degli Underworld dissero a loro che praticamente il libro di Irving Welsh da cui è tratto il film era una sorta di diciamo di iperbole, come dire, cioè di iperbole della droga, cioè era un film che era un libro che appoggiava la droga, era un libro che spingeva la droga in qualche modo, quindi era un messaggio molto negativo. E loro su questo non erano affatto d'accordo, cioè non volevano che la loro canzone fosse associata a qualcosa che uccidesse le persone, no? Invece poi parlarono con Danny Boyle fu molto saggio perché li lasciò un po' sfogare, dopodiché gli fece vedere delle scene del film, quelle magari un po' più crude, più dure, e loro capirono che il messaggio era esattamente l'opposto, cioè che il film era stato scritto proprio contro le droghe, cioè per dire guardate che se voi usate le droghe finite insomma, così, esatto. E quindi a quel punto si convinsero, però ecco, inizialmente dissero no, il nostro pezzo non lo avrai, no? Fecero questo pezzo.
Che poi c'è poi stata la loro fortuna, perché poi gli Underworld erano un gruppo sicuramente più di culto, ricordiamo, inizialmente erano i Freuer, poi sono diventati Underworld, però facendo un primo disco che era quasi rock, insomma.
Sì, sì, sì,
e
sì,
poi...
assolutamente. Ma guarda che anche questo remix qui è un remix nato per puro caso, perché fondamentalmente... aspetta, Carl, non mi ricordo il cognome, scusami.
Carl Hyde.
Lo scrisse di ritorno da un pub crawling a Londra, dove lui si distrusse di alcol, perché poi purtroppo diciamo che soffrì anche insomma di alcolismo, certo. Quindi ci rimase abbastanza sotto, e tornando appunto dal pub crawling lui arrivò in studio ubriaco, completamente ubriaco, e scrisse questa canzone in 2 ore, una cosa del genere, ma buttandola proprio lì così, e fondamentalmente il testo che noi sentiamo, che è un testo allucinato, no? Che è un po' così, sembra veramente schizzato, è fondamentalmente il racconto di lui che da uno dei pub appunto dove stava bevendo cerca di tornare a casa.
Okay.
Quindi è il racconto di quella notte, della notte in cui lui a notte fonda, erano le 3-4 del mattino, cercava di trovare l'ultimo bus che lo portasse a casa, e finalmente ce la fa e si chiude in studio e racconta questa esperienza. Ma appunto cioè diciamo che è una canzone ispirata dall'alcol che parla di droga, è una cosa un po' particolare, è un bel mix. E infatti tra l'altro quando durante la canzone si sente lager eccetera, ovviamente si riferisce alla birra,
certo.
Soltanto che il pubblico inizialmente quando andava ai concerti inneggiava questa cosa, quindi stavano tutti con le lattine di lager alzate al cielo e tutti urlavano lager così. Però Carl Hyde all'epoca soffriva ancora d'alcolismo, cioè lui stava malissimo a vedere questa cosa e non si sarebbe mai aspettato una reazione del genere, no? Invece poi, vabbè, poi hanno spiegato che non era quello il messaggio. Però diciamo, ecco, Born Sleepy è incredibile, cioè ha la stessa potenza di 20 anni fa e poi ecco, è una di quelle canzoni che associ immediatamente al film. Cioè sono legati indissolubilmente ormai canzone e film.
Assolutamente.
Cioè una cosa, ecco appunto, lato A e lato B della stessa medaglia, insomma.
Che poi dentro il film c'era un'altra traccia anche degli Underworld, che era Dark Train, pure nella scena quando appunto il protagonista, adesso un buco di memoria sul nome del protagonista, dell'attore Ewan McGregor, e che viene chiuso nella sua stanza
quando
ha la visione del bambino che terribile testa, sta andando quell'altra canzone che è appunto Dark Train degli Underworld. Allora, beh, come avete ascoltato ci sono tanti aneddoti interessanti da scoprire per ogni canzone. Paolo Gresta, il lato B, da comparsa superstar, la storia di B-side, scarti e outtake diventati leggenda. Eccolo qui il libro. Paolo, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a te i microfoni, qualcosa a cui tieni in particolar modo, che non abbiamo magari toccato con le domande.
Ma guarda, no. Ti ringrazio tanto per lo spazio che mi hai dato, e sono contento insomma di averne parlato con te, perché poi appunto tu sei un grandissimo amante della musica, quindi parliamo la stessa lingua, certo. Quindi sono molto contento. E volevo solo salutare Giada, una persona, una mia cara, ecco, una cara persona. E saluto Giada e poi niente, se vi va, insomma, il 5 settembre lo presentiamo, certo, appunto a Garbatella.
A Moby Dick.
Da Moby Dick, esatto.
Ebbene, quindi buona lettura, edito da Arcana, quindi si trova veramente in maniera molto semplice nelle librerie, perché Arcana ha un'ottima distribuzione in tutta Italia. E noi ci andiamo ad ascoltare proprio gli Underworld di Born Sleep. Poi tra poco uscirà anche il podcast di questa chiacchierata che troverete sul sito di Radio Città Aperta. Grazie Paolo.
Grazie a te Gianluca, buongiorno a tutti.
She was a
questa è la musica degli Underworld che caratterizza poi anche la chiusura di questa chiacchierata per la presentazione del libro che vi faccio di nuovo vedere in camera. Paolo Gresta, il lato B, da comparsa a Superstar, la storia di B-side, scarti e outtake diventati leggenda.